obbligatoriamente scuola anno 2001 come il rogo di Fahrenheit 451. È un incontro che vuole essere un inizio di dibattito sui nuovi programmi della scuola e che continuerà con altre serate promosso dal Centro Culturale di Milano e dall'Associazione di Esse. Questa sera sono in campo in questo dibattito degli scrittori, quindi delle personalità che fanno della parola, della scrittura, il loro modo di esprimersi e di comunicare. Sono difatti presenti tra di noi Franco Loi e Giulio Giorello, non ancora arrivato, dovrebbe arrivare, poi Carlo Castellaneta, Luca Doninelli, Marta Morazzoni. Non sono potuti intervenire perché trattenuti a Roma Gigi Brioschi, direttore della Longanesi, e Michele Mari. Mi permetto, prima di dare la parola a loro, di fare una breve introduzione sulla situazione attuale della riforma della scuola. Tra le cose, questo incontro arriva in un momento in cui il ministro proprio ieri ha reso pubblici i decreti, o meglio lo schema di decreto per la scuola di base. In questo schema di decreto ha raccolto tutti i lavori fatti dalla commissione che ha lavorato sui curriculi scolastici e ha indicato come dovrebbe essere la scuola di base, che andrà a iniziare dall'anno scolastico 2001 e 2002. Dentro questo schema di decreto vi sono anche degli indirizzi per l'attuazione dei curriculi, dove viene proprio messo in evidenza il passaggio che questa riforma vuole fare dai programmi ai curriculi. C'è proprio un capitolo dedicato a questo tema dove il ministro sottolinea che mentre i programmi erano prescrittivi, perché prescrivevano dall'alto dei contenuti di insegnamento, per cui l'insegnante nella singola scuola non poteva fare altro che realizzare quei programmi, questo nuovo termine, il curriculum, non è più qualcosa di prescritto dall'alto, perché il ministero dà solamente delle indicazioni di massima e poi ogni scuola ha il compito di costruirsi in piena autonomia il curriculum e in questo modo sviluppare attraverso il lavoro scolastico quelle che oggi vengono chiamate, con un termine ormai molto usato nella scuola, le competenze. Perché dentro questo tipo di riforma ormai è evidente che la centralità non è più del contenuto, cioè di che cosa spiego, di che cosa insegno, ma la centralità è la competenza, cioè far apprendere delle tecniche attraverso le quali il ragazzo si costruisce il suo sapere. Ecco, come volevo solamente suggerire da questo punto di vista alcuni spunti che sono presenti nella impostazione di questa riforma e suggerirli alle riflessioni poi dei nostri ospiti. Il primo è proprio legato a questa impostazione, che è resa esplicita nel documento. Si dice in modo molto chiaro che l'insegnamento è un apprendimento, quindi il lavoro dell'insegnante sta nel far apprendere e l'apprendimento è un processo di costruzione di conoscenze. Quindi il bambino che va a scuola, della scuola di base, della scuola, quella, la vecchia scuola elementare che si chiamerà scuola di base, deve costruirsi le sue conoscenze come progressivo ampliamento e approfondimento degli strumenti, cioè di linguaggi, generi di discorso, concetti e procedure. Quindi questa è un'impostazione didattica molto precisa, cioè il bambino deve costruirsi il suo sapere e costruirselo attraverso delle tecniche. Tant'è vero, e questo mi ha colpito moltissimo, che già un bambino di di 6 anni, di 6 a 7 anni, viene fatto fare, viene fatta fare la riflessione sulla lingua. Infatti c'è proprio tutta una parte dedicata a questo elemento, dove si dice che gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni sono, ad esempio, un ragazzo di 6 anni, conoscere e valutare gli elementi fondamentali della comunicazione, riconoscere la funzione e gli scopi di un testo, sapere individuare nei testi parlati gli elementi che rinviano al contesto situazionale, avere percezione delle differenze fra usi formali e informali. Posso andare avanti, ce ne sono indicate altre 15 di competenze di questo tipo. Basterebbe chiedere a un ragazzo di 18 anni se è capace di fare questo tipo di operazioni, di riflessioni sulla lingua. Ecco, questo per dire che questo processo che viene indicato all'interno della riforma è un processo che parte da delle categorie e non parte mai dalla realtà. Parte da delle categorie, viene messo al centro il bambino, ma è un bambino che deve costruirsi un sapere, non deve o non può imparare a rapportarsi con la realtà attraverso quella che è la comunicazione semplice che avviene all'interno della dinamica del rapporto prima familiare e poi del rapporto scolastico. Questo è accentuato in tutta la questione della storia, dove il modo con cui viene impostata la questione della storia nel testo precedente, ma ancora una volta in questo testo, viene fatto attraverso, ancora una volta, delle categorie, cioè non attraverso il racconto. È come se ai nostri bambini venisse eliminata questa modalità semplice dell'imparare, che è la modalità del racconto, dell'entrare in rapporto con una realtà che si comunica a loro nella semplicità del racconto e della memoria, ma dovessero imparare delle categorie per fare i piccoli storici. Tant'è vero che l'ipotesi verso cui io insegno in una scuola di Stato, per cui la vedo molto vicina, l'ipotesi più preoccupante è quella di rendere la scuola un laboratorio. Cosa vuol dire rendere la scuola un laboratorio? Non che io sia contro il laboratorio in quanto tale, perché usare anche il laboratorio può essere giusto, ma il laboratorio vuol dire che tu dai al tuo studente 10 testi, 3 indirizzi email e gli dici: adesso costruisciti il tuo sapere sulla rivoluzione americana o sulla rivoluzione francese o su qualsiasi altro episodio della storia, dove io insegnante divento, secondo una formula di questa impostazione didattica, facilitatore dell'apprendimento, ma ultimamente non c'entro nulla nel rapporto con lo studente, con il ragazzo. Ecco, poi queste breve note, e poi volevo farne un'ultima, sempre presente in questo testo, sviluppa, oltre a questa vicenda dell'apprendimento come elemento fondamentale della questione dell'insegnamento, sviluppa un altro elemento che è la formazione alla cittadinanza, dove viene indicato come cuore del sistema educativo. Si dice a pagina 6 del documento: la formazione alla cittadinanza non è un'aggiunta posticcia al processo educativo, che è un processo di apprendimento, ma è il cuore del sistema educativo, e vengono indicati tutti gli elementi attraverso i quali deve essere fatta, anche qui sono 10, una decina di competenze, deve essere fatto questo tipo di formazione della cittadinanza. Ecco, questo ulteriore elemento che viene aggiunto al primo aspetto, quello del costruirsi un sapere per essere un buon cittadino, chiude un po' il cerchio dell'impostazione della riforma, dove appunto che cosa dà la scuola, come anche in un suo libro provocatoriamente Lucio Russo ha scritto: la scuola dà a un ragazzo gli strumenti per diventare il buon cittadino e il buon consumatore, al di fuori di quella che invece è secondo me, ma secondo l'esperienza che faccio, una delle questioni fondamentali della scuola, l'educazione e la capacità critica. E in questo senso la scuola ha sempre una funzione di libertà, non di omologazione alla società, certo di indicazione delle regole, delle leggi, delle modalità della convivenza, ma dentro un'affermazione della libertà della persona e senz'altro non dentro un orizzonte in cui la persona coincide con il cittadino. Ecco, queste semplicissime osservazioni, solo per contestualizzare il dibattito di questa sera, nel senso che la riforma che è stata messa in atto tende a indicare un metodo preciso, quindi a creare un bambino, un ragazzo preciso, quello che deve apprendere delle tecniche e deve diventare un buon cittadino. È possibile che ci sia questo tipo di impostazione? Questo tipo di impostazione è un'impostazione didattica, è legittima, si chiama costruttivismo, anche un nome, viene anche da una scuola. Quello che ci chiediamo è se debba essere l'unica impostazione, cioè se noi insegnanti, se la scuola debba essere uniformata a questo metodo, oppure se non sia più adeguato e più corretto, da una parte l'affermazione della realtà come modalità dell'educazione, dall'altra parte l'affermazione della libertà, che dentro la scuola italiana oggi ci siano più possibilità di educazione. È una domanda questa, evidentemente, una domanda rispetto a tutto il meccanismo che c'è in atto, e è una domanda che potrebbe evitare questa nuova Fahrenheit, in cui certamente o probabilmente non scompariranno di per sé i libri, ma ci sarà una certa impostazione che ridurrà il valore stesso del testo, o ridurrà solamente ad alcuni pochi testi la questione della scuola. Dopo aver, spero di essere stato abbastanza chiaro, dopo aver contestualizzato la situazione della riforma attuale, vorrei allora chiedere ai nostri ospiti degli interventi con delle sollecitazioni, chiaramente dal loro punto di vista di non esperti nel campo, ma di persone che hanno una grossa sensibilità per la questione umana e sociale che si gioca all'interno della scuola. Chiedo loro proprio dei suggerimenti, delle indicazioni, degli spunti di giudizio, anche per aiutarci ad entrare sempre in più nel merito dell'importanza della scuola, dell'importanza dell'imparare, dell'importanza dell'educare. Comincerei lasciando la parola a Franco Loi.
Intanto buonasera a tutti. Io... Eccola qui. Ma io dico la verità, buonasera. Io sono uno che scrive poesie, quindi potete ben capire, però vado nelle scuole e ci vado abbastanza spesso. E a me, io già per principio comincio col dire che, per esempio, a me quando si parla di riforma mi viene paura, perché di riforma in riforma, secondo me, in realtà si sta veramente, come dire, distruggendo ogni elementare principio che dovrebbe informare il rapporto scolastico. Io, tutte le parole che vengono usate, a me così mi mettono in imbarazzo, perché a me quando sento parlare di curriculum già mi vengono in mente tutte le contorsioni burocratiche del linguaggio burocratico quando devono dire una cosa magari semplicissima, per cui usano parole che assurde per dire una cosa che potrebbero dire in un altro modo, no? Già questo, ma io lo prendevo anche un po' alla larga come mia consuetudine, perché io mi domando intanto cos'è l'uomo, perché se l'uomo è qualcosa che è un mistero, che è una, è qualcosa che racchiude molto più di ignoto che di noto. Non capisco proprio perché debba essere trattato come un oggetto. Allora, il problema è quello del riconoscimento di cos'è un uomo. Io vado nelle scuole, parlo spesso, per esempio, di conoscenza, di ascolto di sé, di conoscenza di sé, di rapporto con gli altri, ascolto degli altri. E i ragazzi rimangono colpiti e si entusiasmano. Allora vuol dire che qualcosa non viene dato intanto già in partenza a questi ragazzi. Non viene dato intanto il senso che ci si rivolge a degli uomini, sono uomini dietro una scrivania che si rivolgono a degli uomini. E cosa distingue un maestro da un allievo? Lo distingue l'esperienza. Allora l'uomo è lì a dire attraverso la sua esperienza qualcosa che possa aiutare l'altro a crescere, l'altro a diventare a sua volta consapevole, prima di tutto consapevole di sé, perché io non credo che si possa fare dei buoni, non si possano costruire dei buoni cittadini, e non si possono fare dei buoni cittadini se non c'è prima di tutto una consapevolezza di sé. Diceva Don Milani, il maestro, là dove c'è un maestro c'è la scuola. E certo, è difficile che in una scuola di massa ci possano essere 1.300.000, mi pare che siano, insegnanti, maestri. E questo è molto difficile. Però diventa ancora più difficile se, non ci si preoccupa, per esempio, di formarli i maestri. Di incominciare non a vedere quello che si può fare nei confronti dei ragazzi, ma vedere quello che si può fare nei confronti di questa massa di maestri, per fare in qualche modo avvicinare la scuola a una vera scuola. Allora, tutti questi discorsi, la costruzione del cittadino, ma a me fa paura l'idea di una costruzione del cittadino, perché la costruzione del cittadino mi fa venire in mente un potere che in qualche modo si prefigura un certo tipo di cittadino e vuole preparare i ragazzi a essere quel tipo di cittadini. E allora questo mi mette già paura da un punto di vista anche politico. Io credo che la questione, voglio dire, è che siamo abituati veramente ad un modo di aver rapporto con la vita, aver rapporto tra gli uomini, che questo non fa, che sembra proprio che ormai ci si confronti tra oggetti. Noi siamo degli oggetti di valore economico o di valore politico che a un certo momento vengono messi in una struttura che si chiama scuola, considerati proprio ancora di più come oggetti e come valori economici. E non come, quando si parla di tecnica, per esempio, tecnica del linguaggio. Tecnica del linguaggio, uno che scrive, e qui ci sono altri due scrittori che ve lo possono dire a loro volta, la tecnica del linguaggio, non esiste nessuna tecnica del linguaggio. Cosa vuol dire tecnica del linguaggio? La tecnica del linguaggio la fa l'uomo facendo. È scrivendo che si impara a scrivere. Quando uno impara a scrivere, ha già scritto. Allora, non c'è, se ci fosse una tecnica del linguaggio, dalle scuole uscirebbero tutti poeti e scrittori. In realtà non è vero. Non è vero. La formazione di uno scrittore è la formazione di un'esperienza che fa nascere nel rapporto di consapevolezza dell'uomo con la propria esperienza, fa nascere la parola. E questa parola è legata alle emozioni, è legata al pensiero inconscio, è legata alle intuizioni, è legata a tutta una serie di sentimenti, è legata al corpo, è legato a tutta una serie di cose che non hanno niente a che vedere in sé con la tecnica. Non esiste una tecnica per scrivere. Allora, a me mi mette subito in sospetto che questi che fanno e usano questo linguaggio e parlano di queste cose, probabilmente non sanno neanche lontanamente cosa voglia dire scrivere. E questo mi mette naturalmente ancora doppia paura rispetto alla paura che dicevo all'inizio, perché gli americani sappiamo che hanno fatto un certo tipo di scuola i cui risultati li vediamo quando si va in America. Quando si va in America o si parla di denaro o di cose correnti, se no gli americani, appena si accende a qualcosa di più profondo, non ci sono più. Non riesce ad avere un dialogo. Allora, noi abbiamo una tradizione, che è una tradizione che viene chiamata genericamente umanistica. Abbiamo cominciato col togliere la religione dalle scuole. Io non sono per una scuola clericale, ma l'insegnamento della religione è fondamentale. Perché l'insegnamento della religione è l'insegnamento dell'equilibrio che un uomo deve avere nell'affrontare la vita. Perché la razionalità, la ragione sta nel mezzo tra la razionalità e l'immensità dell'ignoto e dell'irrazionale che affrontiamo ogni giorno nella vita. Allora, io questo tipo già di negazione dell'insegnamento religioso lo trovo distruttivo, proprio distruttivo. Perché quando io penso che ero bambino, io non vado più in chiesa da quando avevo 14 anni, quindi non posso essere tacciato di essere, sono stato e comunista, e penso di esserlo ancora per un certo verso. Ricordo quando allora leggevo i Vangeli, avevo un insegnamento religioso, e oggi ci sono ritornato. I libri che io trovo più interessanti sono i libri religiosi, tra i libri più interessanti che ho letto. Perché? Perché trovo una sapienza straordinaria accumulata nei secoli attorno all'uomo e attorno alla sua vita, e questo non va buttato via. Il ragazzo deve avere il senso che lui è molto più grande di essere cittadino. Lui è un uomo. Lui deve avere il senso che è un uomo e che non si conosce ancora abbastanza. E come farà quel maestro che non si conosce abbastanza a sua volta a insegnare a un ragazzo a conoscersi? E questo è la conoscenza di sé, è la base fondamentale per affrontare la vita. E poi ci meravigliamo che allora questa ragazzina ammazza la madre, ammazza il fratellino, o altri ragazzi si suicidano. Oggi siamo uno dei paesi, mentre prima noi eravamo il paese più, come dire, con meno suicidi in Europa. Adesso siamo ai primi posti nella classifica dei suicidi. E beh, questo ci sarà una ragione che va al di là. Va al di là del benessere, del mangiare, dello stare riempirsi la pancia, avere i telefonini, avere la televisione, questo io non lo considero un progresso. Non lo considero un progresso perché in realtà non è che progrediamo, perché chi sa fare una televisione? Chi di noi sa fare una televisione? Noi parliamo di progresso e diciamo siamo progrediti, ma chi ha inventato la televisione? Ma chi ha inventato soprattutto l'elettronica, chi ha scoperto la luce, chi ha fatto fare grandi passi all'umanità in avanti, sono pochi uomini. E gli uomini usano di mezzi che sono al di là della loro consapevolezza e della loro conoscenza. Allora dobbiamo dare il senso al ragazzo, però, che lui può arrivare ad avere conoscenza intanto di sé e conoscenza del mondo superiore a quella che viene diffusa. E questo, secondo me, il fondamento attraverso cui si deve guardare a un eventuale pensiero o legislazione sulla scuola. Invece mi sembra che sia proprio il contrario, mi sembra che invece ci si arrampichi così sui vetri per in qualche modo stabilizzare un certo sistema politico-economico e una certa visione del mondo. Io per ora ho finito, semmai poi dirò altre cose.
Grazie. La ringrazio moltissimo per questo approfondimento della questione dell'uomo che c'è all'interno della scuola e la sottolineatura che lei ha fatto di questa importanza che il bambino, e quindi poi lo studente, abbia a sviluppare una reale conoscenza di sé, più grande dell'essere cittadino, cioè più grande delle riduzioni che vengono fatte, è senz'altro la questione fondamentale e si gioca in quell'aspetto che lei ha detto della dinamica del rapporto tra il maestro e il bambino, tra il maestro e lo studente, che ha dentro sempre come un imprevedibile. Quella sottolineatura iniziale dell'uomo come mistero è veramente interessante proprio dal punto di vista della stessa scuola, della stessa educazione, perché il bambino non può essere un insieme di conoscenze o un insieme di processi cognitivi o di processi
è il peccato originale quello.
È il peccato originale, esattamente. E solo che questo dà tutta un'altra dinamica, perché quando nella riforma si dice il bambino è un soggetto che apprende e che deve diventare cittadino, certo, l'abbiamo ridotto.
Sì.
Questa secondo me è una cosa da riprendere, perché forse è la distruzione più grande che si fa oggi.
E poi piacerebbe che Doninelli e Castellaneta riprendessero anche il discorso sullo scrivere, perché la scrittura, il dire che si impara attraverso una tecnica, è di un assurdo unico. Questo è veramente da... cioè da chi non sa neanche lontanamente cosa vuol dire scrivere.
Forse Castellaneta può già accettare questa provocazione ad approfondire questo elemento o altri elementi. Deve essere acceso.
Ma su quanto diceva adesso Franco Loi, le scuole di scrittura che non sono mai state così tanto fiorenti come in questo periodo, non hanno mai prodotto poi alla fine nessuno scrittore e nessun capolavoro romanzesco. Anzi, non solo capolavoro, ma neanche un romanzo che fosse accettabile sul piano della lettura e della novità. Quindi non solo le scuole di scrittura, ma le scuole in genere sono in crisi. E sono in crisi per varie ragioni, anche perché sono in crisi i maestri che dovrebbero distribuire il loro sapere. E quando si parla di narrativa, di romanzi, di letteratura, insomma, distribuire il sapere è un'impresa addirittura titanica, perché uno scrittore scrive quello che ha dentro. E se non c'è dentro niente può fare tutti i corsi di scrittura creativa che vuole, ma non ne uscirà mai niente. Io ho ricevuto, prima di venire qua dal centro, una bozza dove sono elencati il sunto delle proposte di questa commissione governativa che è stata incaricata di proporre le bozze di riforma, diciamo. E mi sono molto divertito a leggerle, perché con spirito molto generoso questi riformatori hanno inteso fare tabula rasa di tutto il passato, come se fino a ieri si fossero insegnate solo cose inutili, per passare a una rassegna di proposte, secondo me, anche involontariamente umoristiche. Vi leggo qualche passo. Finalmente dal quinto al settimo anno si affronteranno anche contenuti, ma sempre e rigorosamente secondo lo schema della storia globale. È falso che sia presente un benché minimo riferimento logico-cronologico, e invece qui sono assolutamente cancellate le date, i fatti, tutto quello che abbiamo imparato noi della mia generazione a scuola, anche per avere delle coordinate, perché senza coordinate non si capisce più niente, è impossibile fare dei raffronti. quindi Eurasia, Africa subsahariana, America e Americhe spalancheranno contemporaneamente i loro scenari a bambini di 10, 11 e 12 anni. E io mi chiedo con terrore che cosa si spalancherà nella mente di un bambino che non sa nemmeno che cosa sia l'Africa subsahariana, e forse anche molti adulti non lo sanno. E questo tentativo di rendere, di attualizzare a tutti i costi, senza minimamente preoccuparsi se questa bozza possa avere un esito razionale nell'insegnamento e nell'apprendimento soprattutto del ragazzo, mi sembra che sveli una specie di vocazione sessantottina in ritardo proprio nel voler essere globale, totale, senza dimenticare nessuna disciplina, anzi integrandola e portando in profondità quello che erano una volta soltanto degli enunciati. Nell'elenco dei contenuti proposti è tra l'altro assente ogni riferimento alle epoche medievale e rinascimentale, rimpiazzate da accenni all'Europa feudale e alla formazione dello Stato moderno. Ora, come si può pensare che si possa capire qualche cosa di storia, della storia contemporanea, se non si è chiaro nella mente che cosa sono state le signorie, i principati, eccetera, nella storia italiana o nella storia europea? Tutto questo questa bozza di programma intenderebbe cancellarlo in favore appunto di altre cognizioni, come appunto per esempio c'è un altro capitolo che dice: la migrazione bantu, lo sviluppo degli stati. Ora, la migrazione bantu credo che metterebbe in difficoltà chiunque di noi se dovesse esprimere in poche parole di che cosa si tratta. Figurarsi i ragazzi che i bantu sapranno a malapena che forse sono una popolazione dell'Africa nera. Ma lo sviluppo degli stati africani poi non parliamone. E quindi, allo stesso modo, dicasi per i Maya, l'impero Azteco, l'impero Inca, la colonizzazione dell'Oceania. La colonizzazione dell'Oceania, se dovessi io rispondere con una pistola alla tempia, potrei solo dire che fu un episodio di migrazione dall'Inghilterra verso l'Australia, e mi fermerei lì, non saprei che cosa aggiungere di più, ma questa diventa una delle materie di studio e di approfondimento. Ho citato questi casi così scelti a caso perché sono quelli che mi hanno colpito di più in questa operazione di divulgazione del programma, perché evidentemente i programmatori, ogni volta che si trovano a dover affrontare una riforma, è sulla storia e anche sull'italiano, sulla lingua, ma soprattutto sulla storia che esercitano la loro ambizione, perché gli sembra che sia questa la strada più diretta per formare dei nuovi cittadini, per dar loro delle nuove coordinate e quindi per dare una svolta anche culturale al nostro paese. Al capitolo indicazioni metodologiche per l'ambito storico, geografico, sociale, si legge che nella scelta delle strategie didattiche più opportune, che ovviamente non può che essere libera, cioè lasciando i ragazzi liberi di scegliere, ma nel contempo giustificate e condivisibili attraverso la programmazione educativo-didattica e controllabile nelle sue modalità e nei suoi effetti, già questa prosa sessantottina è irritantissima da leggere, come voi vi sarete resi conto, quali soggetti, quali contenuti formativi, quali modalità generali di interazione rispetto a cui collocare i suoi interventi. Ma dove sono, mi sono chiesto io mentre leggevo queste parole, gli insegnanti che trasmetteranno queste nuove didattiche? Io credo che non ci siano ancora, io credo che sia una specie di terreno assolutamente da dissodare per non creare nei ragazzi, negli studenti, ancora più confusione di quanto adesso regni nelle loro teste. Se non altro, la scansione cronologica di queste odiatissime date che hanno accompagnato la nostra attività di studenti, bisognava sapere la battaglia di Cannae a memoria e poi la battaglia di Lissa e poi la battaglia, le battaglie navali principali dell'antichità, e questo ha costituito un incubo per la mia e credo molti di voi della vostra generazione. Allora, che cosa si sono detti questi commissari che dovevano abbozzare questo nuovo programma? Aboliamo tutte le date, aboliamo tutti i fatti cronologici e quindi lasciamo libero il ragazzo di scegliere da sé quali materie interrogare, ricercare su internet. Già questo sistema non mi sembra tanto, sarà molto di moda, e questa mi sembra l'accusa principale che possiamo fare a questa sistematica organizzazione della materia storia. Questa libertà, dicevo, porterà i ragazzi a scegliere le cose più facili da studiare. Dovendo scegliersele da soli, avremo, per esempio, sceglieranno, non so, i capitoli sull'alimentazione e l'abbigliamento, che io mi chiedo che cosa c'entrino con la storia e in che modo possano diventare formativi per dei giovani, sapere queste cose, oppure sulle società agrarie neolitiche, pensate, neolitiche, ma chi le conosce? Solo degli studiosi di paleontologia, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo. Società nomadiche dal neolitico ad oggi, ma qui non saprebbero rispondere neanche degli specialisti. E invece queste vengono distribuite ai ragazzi come suggerimenti per la nuova riforma. E poi la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, società ad alta industrializzazione. Questi, come vedete, sono temi da tesi di laurea per studenti della Bocconi, non per ragazzi fra i 12 e i 17 anni. Un altro tema è che con questa nuova impostazione metodologica, al termine del settennio, perché sono questi 7 anni i più discutibili di questo programma, i ragazzi avranno comunque potuto completare il grande quadro fisico-politico del mondo, con particolare puntualizzazione riferita all'Europa e all'Italia. Qui si parla di carte. Le carte geografiche, hanno dimenticato questo signori, sono sempre state odiate nelle scuole. Io ricordo che una delle interrogazioni che davano più incubo alla mia attività di ginnasiale sono state le carte geografiche mute, quelle in cui bisognava uscire, erano stati cancellati i fiumi, le montagne, eccetera, e bisognava invece leggerle per scienza infusa. Ci sono ancora? Esistono ancora? Ah sì, va bene. E questi invece pensano che siano una cosa da incentivare. Insomma, mi pare che, per concludere, lo sforzo principale di questi riformatori sia stato quello di dare una grande libertà ai ragazzi, perché scelgano loro quello che gli interessa e quello che non intendono studiare. E va da sé che è probabile immaginare che i ragazzi sceglieranno le cose meno faticose da studiare. Per cui, non so con quali traguardi potranno arrivare alla fine dei loro studi. È vero che poi c'è l'università, ma l'università a questo punto sarà un gap ancora maggiore per chi non ha studiato, non lo so, io, le guerre civili di Roma oppure le guerre cartaginesi, cioè quelle che formano l'ABC della storia che noi abbiamo ereditato dai nostri predecessori, dai nostri avi. Invece si mette l'accento sempre più su un aspetto di grande libertà e soprattutto sulla moda di certe discipline, come la statistica, come la capacità di analizzare dei testi. Io mi domando come potranno degli adolescenti analizzare dei testi se non gli si fa prima dei corsi di filologia o di analisi appunto sintattica e stilistica dei testi. Per concludere, io penso che lo studente fortunato sarà sempre quello che ha avuto buoni maestri, come ai vecchi tempi. Le note qui riassunte sembrano appunti per rifondare l'insegnamento, ma anche in modo molto ovvio. Qui si ipotizza una classe di scolari super bravi, cioè animati da grandi curiosità e domande da soddisfare. Cosa che io, per la mia esperienza di padre, io ho avuto una figlia che ha fatto il liceo classico, poi un altro figlio che adesso sta studiando filosofia all'università, e posso testimoniare che la loro scuola media è stata assolutamente fallimentare, perché già nei tempi in cui si guardava il rendimento e la mnemonica era portata come parte essenziale dell'insegnamento, già allora la scuola era piena di falle e di buchi e non riusciva a trasmettere delle nozioni che resistessero all'usura del tempo. All'usura del tempo nel senso che voi ricorderete anche voi come la storia e quello che si studia a scuola viene inesorabilmente cancellata dopo i 20 anni. Mi chiedo dunque se esistono studenti simili e come potrà materializzarsi questo tipo di proposte che vengono qui formulate in questa bozza, come si potranno realizzare con successo dal momento che mancano a tutt'oggi non solo gli studenti ma anche gli insegnanti che possano trasmettere questa scienza. Mi ha molto colpito poi l'atteggiamento di moda riguardo verso certe scienze, verso la capacità di interessare i ragazzi se non blandendoli su certe discipline, su certi aspetti della vita contemporanea. Ma qui evidentemente, siccome sono professore, sono insegnanti i membri di questa commissione, fra l'altro ho letto che recentemente è comparsa sui giornali la notizia che 33 insegnanti professori di questa commissione già hanno protestato presso il Ministro della Cultura per questo tipo di formulazione che è stata fatta. E se lo fanno gli insegnanti, qualche esperienza, bene o male, l'hanno avuta su che cos'è l'insegnamento. Quindi non credo che non solo da scrittore ma da ex alunno, da ex liceale, non posso che guardare con molta perplessità a questo programma che è stato dato. Grazie.
La ringrazio dell'intervento che ha aperto il campo ad altre grosse problematiche che sono tutte presenti all'interno della, di questa bozza, di questa proposta di riforma che ormai sarà presto un decreto, tutta la questione del rapporto fra passato e presente, che riguarda l'insegnamento della storia, ma riguarda l'insegnamento in quanto tale, perché giustamente Carlo Castellaneta si chiede dove sono questi insegnanti, ma dove sono questi studenti, perché la figura, l'immagine dell'insegnante come l'immagine dello studente che viene data in questa proposta è virtuale, non esiste. Difatti non esiste un bambino che sviluppi queste 40 competenze per disciplina. È molto più semplice la realtà dell'insegnamento. Come ha giustamente detto lei, ci vogliono buoni maestri che sappiano stare in rapporto con coloro che hanno davanti, che sappiano comunicare una ipotesi, perché un ragazzo, se non ha un'ipotesi, non è in grado di orientarsi nella realtà. Il grosso rischio di questa riforma è che ci sarà una grossa confusione, perché i bambini non sapranno più dove andare e con chi andare, lasciati soli di fronte alla realtà. Per cui le due domande che lei ha posto sono due domande veramente fondamentali per quanto riguarda un'impalcatura di una riforma. Non si può fare una riforma senza chiedersi chi è l'insegnante e senza chiedersi a chi insegna e quindi chi ha davanti. Come non si può non affrontare l'altro grosso problema che lei ha aperto, il problema della libertà. Perché paradossalmente una scuola che abbassa i livelli della cultura rende meno liberi. Sembra che dia più libertà, ma in realtà fa più schiavi. Episodi che sono solo la punta dell'iceberg di una violenza quotidiana, quando nella scuola non c'è più rapporto, non esiste più nella scuola, nella famiglia, cioè in quelli che sono i contesti normali della vita, non esiste più un rapporto che dia senso e orienti nell'affronto della realtà. La ringrazio veramente perché ha aperto altre grosse questioni. Passerei ora la parola a Luca Doninelli per darci magari altre sottolineature o per riprendere alcune delle osservazioni già fatte.
Allora, intanto anch'io devo ringraziare chi mi ha preceduto, perché mi sembra che questa sia l'intervento di Franco Loi e quello di Castellaneta abbiano toccato un po' la questione centrale da cui secondo me è difficile muoversi, cioè che questa è una riforma senza educatori e senza educati o educandi, cioè non esiste, cioè l'insegnante e l'allievo sono figure virtuali e questa mi sembra la tragedia di un sistema malato e di un io malato dentro questo sistema malato, perché stavo ripensando quando studiavamo Montesquieu, no? Lui diceva che siamo la garanzia minimale per la buona salute di un paese è che i poteri fondamentali siano separati, no? Adesso viviamo in un paese in cui le leggi le fa il governo, tant'è vero che la destra non vuole questa riforma, la sinistra non la vuole, io conosco solo gente di sinistra arrabbiatissima. Adesso dice lui, io non lo sapevo, che anche i membri delle commissioni sono arrabbiati, No? Però è vero, perché la gran quantità delle leggi le fa il governo, cioè i disegni, gran parte dei disegni di legge che arrivano, che vanno approvati, sono disegni che vengono dal governo. E quindi il vecchio modo di dire sbagliato è deve pensarci il governo a fare le leggi, ecco, adesso è diventato vero. E quindi siamo, ma questo mi sembra un sintomo, come dire, un paese malato se i suoi cittadini sono malati, e no? Come si dice, no? Ognuno ha il governo che si merita. E io riflettevo nel mio lavoro di insegnante, che adesso faccio poco rispetto a un po' di anni fa, che era proprio l'unico lavoro che facevo, adesso ne faccio degli altri, però sono ancora abbastanza presente nella scuola. Ho insegnato per molti anni e insomma sento quello che si dice, quello che si pensa, e io diciamo, quello di cui mi vado rendendo conto è per esempio questo fatto, cioè c'è una sorta di odio che è tangibile quando si insegna per una parola che non è stata usata non a caso, che è la parola metodo, no? Però che è una parola implicita in quello che diceva Castellaneta quando parlava di buoni maestri, no? Tutti voi ricordate Pinocchio, no? quando va a scuola e dice: beh, dunque, oggi imparo a leggere, domani a scrivere, dopodomani a fare i conti, poi con la mia abilità guadagnerò un sacco di soldi, no? Notoriamente Pinocchio è quello delle bugie, no? Io sono colpito perché il tipo di questa riforma è come se legittimasse una situazione anomala del genere, cioè dimmi come si fa a non rompermi le scatole, no? Prima il Mereghetti, il dottor Mereghetti, il professor Mereghetti diceva l'apprendimento di tecniche, ecco, il metodo è un'altra cosa, no? Perché il metodo non è una tecnica, il metodo è nasce dalla consapevolezza che se tu da qui vuoi andare là devi compiere un cammino, e questo cammino tu non lo sai fare, bisogna che ci sia qualcuno che ti accompagna, qualcuno che l'ha già fatto, qualcuno che è già stato accompagnato, che quindi ha visto com'è il cammino, cosa si incontra per strada e che ti può dire: stai attento qui, guarda lì, bada a non spostarti troppo di là. Che è quello che ti permette poi di arrivare. Io vedo che c'è un'impazienza, una difficoltà di fronte a questo fatto, che nasce a mio parere da una cosa semplicissima, dal fatto che uno, per accettare il metodo, per accettare che occorra un metodo per ottenere ciò che si vuole, per arrivare dove si deve arrivare, deve accettare di dipendere, deve accettare che la vita è una dipendenza, che noi dipendiamo. No? Io ricordo un mio amico che aveva fatto la dichiarazione ai tempi dell'università, una ragazza, lei gli aveva detto un no grande come una casa, questo si era disperato per un paio di giorni, poi mi era venuto a dire: senti, dice, però io da tutta questa vicenda ho capito una cosa, che noi dipendiamo. Che dice: io volevo fare andare le cose in un certo modo e invece sono andate in un certo altro. E questo è così come io vedo che è sempre più difficile quella naturale emergenza della coscienza personale di cui parlava prima Franco, quando parlava della consapevolezza personale, dell'io. Perché mi sembra quello che non c'è più. Poi io capisco che si studino le migrazioni bantu, per carità, io non ho bantu, adesso si dice bantu, quando ero ragazzino si diceva bantu, e bantu, che forse è giusto evidentemente dir così, Io non trovo nulla di ignobile in questo, perché mi ha colpito molto anche a me quando lo leggevo, ma resta il fatto che la domanda sulla storia è una domanda su di me. Io mi ricordo quando è morto mio papà, questo me lo ricorderò sempre perché l'ho visto lì morto davanti a me, e io mi è venuto naturale, vedendolo lì, ripercorrere nel dolore la sua vita, no? È nato in quel posto, ha fatto queste cose, poi è andato a trovarsi la fidanzata a 300 km di distanza, quando generalmente i ragazzi se la trovavano lì nei dintorni. Si è sposato, ha avuto due figli, tra cui uno sono io, ha lavorato negli ospedali, poi un giorno gli è venuto un infarto e è morto, punto. No? Da lì io ho cominciato a chiedermi, a domandarmi cos'era la storia, cioè perché c'ero di mezzo io. Cioè, la storia è una domanda su di sé, noi studiamo Napoleone, il Medioevo, come un tentativo di comprensione di chi siamo noi. Secondo me è l'unico modo attraverso il quale poi possiamo cominciare a chiederci chi sono le persone che adesso giungono da noi, dai paesi dell'est, dall'Africa, dall'Asia. Ecco, e a me sembra che questa sorta di atrofia dell'io, questa difficoltà, come dire, per cui la persona non è più messa al centro, si rifletta anche nei programmi, dove sia appunto in quello famigerato di storia, sia nelle ipotesi sull'insegnamento della letteratura, dove viene privilegiato lo schema, dove viene privilegiata la tematica e dove il rapporto, per esempio, tra un'opera, tra un testo e il suo autore, cioè l'uomo che si è preso la responsabilità di dire delle cose, è sempre più labile. Per cui diciamo, lo studio della letteratura privilegia le tendenze, privilegia, non so, le tematiche. Su questo determinato problema Doninelli e Castellaneta la pensano così, mentre Morazzoni e Loi la pensano in un altro modo. Però su quell'altro Doninelli invece è d'accordo con la Morazzoni. E voi capite che in questo modo, così come già da tanti anni, perché ormai da molti anni l'insegnamento, io vedo quello che insegnano i miei figli nelle scuole di Stato, l'insegnamento della letteratura è totalmente sganciato da un affronto della libertà, dell'atto libero da cui un testo nasce, no? Invece vedete che se noi studiamo la letteratura come qualcosa di inesorabile, come degli intrecci, come una rete di rapporti, di relazioni, eccetera, viene come messo totalmente in secondo piano la libertà, la responsabilità personale di chi. Ma perché? Perché secondo me c'è un terrore di mettersi di fronte alla questione dell'io. Cosa si fa in questi casi? Si fa come, non so se vi ricordate, con l'inquinamento, no? Che c'era una certa soglia per le varie sostanze e si vedeva che questa soglia veniva superata regolarmente, allora a un certo punto qualcuno ha pensato di alzare la soglia, cioè di dire che la normalità non era più 3 ma era 6, no? Di modo che qualche volta la normalità la si raggiungeva, ma solo perché si era deciso prima che la normalità era un'altra cosa, cioè si era cambiato il parametro, no? Bisogna vedere naturalmente se i nostri polmoni, se il nostro fegato sono d'accordo con questo cambiamento dei parametri. Ora, io sono fortemente colpito da questa abolizione, come è un'abolizione del rapporto con l'insegnante. Non so, avete presente tutto il discorso, tutta la polemica che c'è stata sull'abolizione delle interrogazioni, no? Ma ancora di più, io stavo pensando alla questione delle date, delle poesie a memoria e di queste cose, perché uno tanto certe cose le capisce da grande. No? Ma se a me non mi avessero insegnato il sabato del villaggio quando facevo la quarta elementare, no? Io adesso non potrei dirvi che importanza ha avuto per me il sabato del villaggio, le ricordanze, la sera del dì di festa, l'infinito, e anche certe poesie del Carducci, che è un poeta sottovalutato secondo me. Cioè, voglio dire, la personalità è una cosa che si costruisce nel tempo attraverso una pazienza, e attraverso una pazienza che è la pazienza di un rapporto, cioè che è la pazienza di una dipendenza. Tant'è vero che, voglio dire, il maestro fin dall'elementare, insomma, ci faceva studiare le cose, ma cosa vuol dire? Perché doveva studiare storia? Figuriamoci, storia è una materia difficilissima, complessa, si comincia a capire qualcosa da grandi di che cos'è la storia, di quale può essere il senso della storia. Però il maestro dice: no, tu fidati di me, cioè io ho già camminato, ho già fatto il cammino, no? Io trovo che sia impossibile senza questo rapporto, senza il riconoscimento umano, che secondo me nasceva dalla presenza della Chiesa, da una presenza viva del cristianesimo nel nostro paese. A mio parere è impossibile non tener conto di questo, e che questa presenza sia andata facendo labile. Senza questa riconosciuta dipendenza che si attua attraverso un metodo, attraverso un cammino, è impossibile che l'io, che la persona, questa cosa di cui non parla più nessuno, emerga, no? dentro la compagine umana in cui ci troviamo a vivere oggi. A me sembra che questi progetti di riforme tentino solo di legalizzare e di giustificare questa situazione drammatica.
La questione del metodo che tu, Luca, hai posto è centrale, perché questa nuova scuola non parla mai di metodo, ma sono tecniche. Cioè, tutta la questione delle competenze sono tecniche da apprendere. Difatti poi la scuola diventa un addestramento di tecniche. Mentre una persona entra in rapporto con la realtà attraverso un metodo. Difatti nella scuola il contenuto e il metodo sono inscindibili e fanno parte del lavoro dell'insegnante. Mentre il contenuto diventa indifferente, il metodo diventa una tecnica. E questo è probabilmente una delle questioni fondamentali che appunto deriva dal concepire l'insegnamento come apprendimento, come nelle le gabbiette di Skinner, è la stessa logica. Difatti è per questo che è fondamentale il rapporto col maestro, come tu giustamente hai detto. Mentre noi insegnanti diventiamo intercambiabili, che entra in classe io, che entra in classe un'altra è lo stesso, posso essere scambiato, mentre quando il rapporto col maestro è fondamentale, che entra in classe io, che entra in classe un altro, è diverso, perché sono due umani, senza dare un giudizio chiaramente morale, è diverso, perché imposta una modalità diversa di rapporto. Ti ringrazio perché hai questa questione del metodo e della dipendenza, sono fondamentali proprio nella educazione della persona e nell'istruzione. Chiederei ora a Giulio Giorello di darci alcune sollecitazioni rispetto alla tematica che stiamo affrontando. Ci arrivi.
Si sente, sì, io spero. Beh, io vi ringrazio di avermi invitato qui, io non sono molto una persona adatta a parlare di queste cose, forse perché ho nei confronti delle riforme le stesse diffidenze che Franco Loi citava prima. Però, visto che questa riforma l'attaccano tutti, tenterò prima, per prima cosa una difesa e poi tenterò invece un attacco. La prima parte, la difesa. C'è stato anche recentemente un articolo di Dario Fertiglio sul Corriere della Sera che richiamava per esempio il problema dell'insegnamento della storia, e si citava il caso di storici scandalizzati del fatto che nella riforma si richiede per esempio di sapere di più della società mongola del 1200, o che so io, della società islamica del 900, non questo, quello tempi Carlo Magno, grosso modo. Ecco, io mi trovo che questo aspetto di globalizzazione sia francamente condivisibile. Cioè, io trovo che andare fuori dal punto di vista italocentrico prima, da quello eurocentrico poi, per rendersi conto di grandi realizzazioni di civiltà, sia un fatto molto buono in questa riforma, sia un fatto apprezzabile. Visto che Doninelli citava prima il caso di suo padre, no? Io ricordo che mio padre mi raccontava, da buon abitante del sud delle Langhe, che quelli del sud delle Langhe sono alti lunghi come me o come mio papà, sono discendenti di, diciamo, immigrati, si fa per dire, islamici, penetrati da quelle parti tra il 1000 e il 1050 e il 1002, forse con metodi non ortodossi di immigrazione, che si inserirono in quella società, e poi quel disgraziato del marchese del Monferrato ci costrinse ad abbandonare la religione di Allah per convertirsi purtroppo alla religione degli infedeli. Ecco, io devo dire che di queste origini islamiche sono fortemente orgoglioso di essere discendente di una stirpe di predoni che ha bastonato i cristiani o qualcun altro imponendo la verità dell'Islam. Sono fortemente orgoglioso, è una mia radice, ne sono fortemente consapevole, e quindi sono ben contento che nella riforma si parli di questa grandiosa civiltà che è stato l'Islam, che ha tante volte così valorosamente combattuto appunto il cristianesimo durante il cosiddetto Medioevo. Oppure, per fare un altro esempio che è stato, era discusso in quell'articolo di Dario Fertilio, i mongoli, selvaggi brutaloni, anche in tutti i film di Hollywood sono lì coi baffoni, il cappellino, la scimitara, ma che grande organizzazione, tolleranti, civili, rispettose delle convinzioni altrui, organizzatori di un sistema postale che l'Italia funzionasse come funzionava la Mongolia nel 1002, arriverebbero le lettere finalmente a casa. Ecco, voglio dire, io su questa apertura, per esempio della storia, sono fortemente simpatetico. Sono simpatetico che si spieghi l'impero degli Inca o l'impero dei Maya, con tutte le brutalità di queste civiltà naturalmente, che ci permettono anche di calibrare le brutalità della civilizzazione imposta da quei cialtroni dei conquistadores spagnoli e gentaglia del genere, o se preferite gli inglesi, che non erano molto meglio degli spagnoli in questo. Fine della parte positiva, cioè dell'apprezzamento della riforma. Passiamo alla parte negativa. Cioè, la parte negativa è muove da un punto che ho già toccato in un'intervista che mi ha chiesto a venire, che è uscita questa mattina. Una volta ammesso che bisogna uscire da un punto di vista antropocentrico, etnocentrico, eurocentrico, italocentrico, eccetera, e che bisogna lasciare l'apertura alle altre tradizioni, non si capisce perché i riferimenti all'attualità dovrebbero essere lo strumento di valutazione delle varie situazioni storiche. Faccio l'esempio della storia, ma potremmo farlo anche sulla filosofia. Poi qui sulla matematica ci sono alcune perle su cui vorrei poi soffermarmi, come matematico. Ma voglio dire, non si capisce perché una volta ammesso che una posizione spaziale non è più privilegiata, debba essere quella temporale. Cioè, non si capisce perché si debba parlare dell'intolleranza o del razzismo semplicemente muovendo dall'olocausto. A parte che io chiamo l'olocausto sterminio, che è molto più duro e più crudo, prima cosa. A parte tutte le simpatie e la solidarietà con gli amici ebrei che hanno avuto questo orrendo massacro sulle loro spalle. Non c'è bisogno, per capire cos'è uno sterminio, di partire necessariamente dall'olocausto. Dalla Shoah sarebbe meglio dire, dallo sterminio, perché basterebbe andare a vedere per esempio cosa è successo agli armeni tra il 1912 e il 1920, o cosa è successo ai cattolici irlandesi tra il 1840, anche ai protestanti irlandesi, tra il 1845 e il 1849, per rendersi conto cos'è uno sterminio. I problemi dei popoli sono molto importanti, le commistioni culturali, benissimo, possiamo partire anche dal problema dell'immigrato attuale, ma forse non c'è bisogno di partire dall'immigrato attuale per capire il dramma di Didone e di Enea, cioè il grande scontro di due civiltà, come è illustrato nel quarto libro dell'Eneide di Virgilio. Cioè, voglio dire, questo privilegiare l'attualità, questo appiattire sull'attuale, che poi sono gli interessi del potere del momento, la prospettiva della storia, o quella della storia delle idee, quindi della filosofia, è la concessione a una forma di sociologismo e di pedagogismo che non è né di destra né di sinistra, né cattolico né comunista, né protestante né islamico. È semplicemente una merda intellettuale, un pastrocchio insopportabile, che poi provoca alcune brillantezze come questa. Esempio: italiano, lingue europee moderne, conoscere la lingua nazionale e due lingue straniere, infine, va bene, per orientarsi nella società della comunicazione. Io direi che per orientarsi ci vorrebbe la bussola, prima cosa, per orientarsi, e non l'inglese o l'italiano, il tedesco, il gaelico, tanto per dire. No, ne vogliamo un'altra divertente. Matematica, saper far di conto ai tempi del calcolo automatico. Ma da quando in qua si, una persona che decentemente abbia fatto un minimo, non dico studio di matematica, ma una lettura di, non dico di Riemann, che è difficile, ma di Newton, di Galileo, eccetera, può dire una roba del genere, insomma. Fare di conto al tempo del calcolo, matematica è far di conto. Signori, qui siamo a prima di Archimede, ecco, ma tanto per dire. Ne vogliamo una ancora più carina? Dunque, scienze, conoscenze più vicine a una realtà in evoluzione, chissà cosa vuol dire. Oppure, qua, corpo e movimento, qui abbiamo alcune piacevolezze divertentissime, vivere il proprio corpo in modo consapevole, personale, critico, soddisfacente, aspettate un attimo, e creativo, conoscere e controllare la propria emotività, emotricità, attenzione ragazzi, mettersi in relazione con le persone e l'ambiente, trasferire abilità e aprirsi a nuovi e altri saperi. Sono componenti fondamentali nell'equilibrio della persona e la sua dimensione cognitiva, relazionale, comunicativa, espressiva e operativa. Poi, qui non ho mica capito cos'è, un corso di danza classica, di come si impara a scopare bene, non so, voglio dire, ecco, cioè, voglio dire, noi ci dobbiamo ne vogliamo un'altra? Qui, vediamo un'altra qua, anche mi sembra, questa è grandiosa, in letteratura, leggere ad alta voce, attenzione, testi noti, e fin qui va bene, Leopardi, Riemann, Einstein, Newton, non so, Ezra Pound, cioè, e sconosciuti di varia natura, non so, i biglietti che mi manda la mia ragazza o le comunicazioni del mio portinaio, non so perché, sconosciuti di varia natura. Poi c'è un punto che adesso vi risparmio sul fatto che gli studenti dovrebbero dare di questi testi una rappresentazione ludica. Non ho capito che cosa si intenda per rappresentazione ludica, no? Delle danze, dei balletti, dei giochini, non so, delle partite a poker. Ecco, voglio dire, mi domando come si possa, questa è la parte negativa della riforma, naturalmente la parte positiva l'ho detta prima, no? Come si possa scrivere delle stronzate del genere, insomma, sono delle cose che proprio umiliano le persone che sono costrette a leggere cose di questo tipo. Allora, questo resterebbe nel folklore, se non fosse la premessa di un'azione legislativa. Questo sarebbe appunto divertente comicità se non passasse sulla testa dei nostri figli. Io, come al contrario di Doninelli, forse di altri, non ho nessun senso della dipendenza, tanto per intenderci. Non ho nessun rispetto per una tradizione rispetto ad altre. Ritengo di essere conservatori di tutte le tradizioni, anche le più conflittuali possibili. Ho fatto prima l'elogio dei pirati islamici, che mi sono molto simpatici, insomma. Ecco, voglio dire, in questa prospettiva, cosa fa questa riforma? Produce semplicemente un azzeramento, un livellamento sulla una pretesa attualità, mentre noi dovremmo avere il coraggio che aveva Federico Nietzsche, cioè di essere rigorosamente e coraggiosamente inattuali. perché essere attuali, ci arrivano i giornali, i media, la televisione, la Carrà, il Festival di Sanremo, il derby in Inter Milan, tutte cose rispettabilissime, ma non ne sono quelle che riguardano la nostra scuola. La nostra scuola non dovrebbe seguire l'attualità, dovrebbe avere il gusto delle cose inattuali. Voglio dire, dovrebbe non solo difendere Dante, Omero, Virgilio, ma magari tornare ancora indietro a leggere il poema di Gilgamesh, cioè una delle più grandi avventure esistenziali, in cui il poeta, in questo caso uno scriba babilonese, credo del IX secolo avanti Cristo, ma ci sono delle trascrizioni caldee molto più vecchie, ecco, si interroga sul destino dell'uomo. Questo senso della inattualità è quello che noi dobbiamo salvare, perché sull'attuale, voglio dire, se non si chiama attualità, perché non fare il corso su Tex Willer, che peraltro è un testo che io apprezzo moltissimo, insomma. Ecco, allora, nel 1913 il poeta e pedagogista irlandese Patrick Pearse, quando si trovò di fronte a un tentativo del governo britannico di normalizzare la scuola irlandese su quella inglese e appunto di riportare tutto all'attualità di allora, definì la scuola del suo tempo a murder machine, cioè un congegno per uccidere. Io credo che questa riforma sia un congegno per uccidere, nonostante tutti gli aspetti positivi che si possono trovare. E ne ho citato proprio uno prima, perché siccome qui eravamo, mi sembrava, tutti contro, mi sembrava giusto difendere anche un punto di vista, perché non si fa mai un processo senza un avvocato difensore. Allora, pagato il prezzo alla difesa, no? Ecco, allora, una macchina per uccidere. Ecco, io credo che una riforma del genere sia una macchina che uccide la creatività, l'indipendenza intellettuale, il gusto della tradizione, o direi al plurale, il gusto delle tradizioni, anche di tradizioni diverse a quelle a cui siamo abituati. Appunto, prima citavo quella dell'Islam, no? Come un esempio in cui io personalmente tendo a riconoscermi, ma almeno a simpatizzare, insomma. Ma voglio dire, ecco, ho la sensazione che questo tipo di strutturazione, imperniato sull'attuale, sul moderno, privilegiando i temi della moda del momento, che poi sono i temi che il potere vuole che noi trattiamo, questo è il punto, ecco, sia una macchina per uccidere la creatività degli insegnanti, per frustrare ogni tentativo decente di fare un lavoro pedagogico aperto, e soprattutto sia una violenza sui nostri figli, sia una violenza sui nostri ragazzi. Ha ragione il mio caro amico Luciano Canfora quando dice che questo tipo di riforma, uccidendo Platone o uccidendo Alcibiade, uccide veramente una componente profonda del nostro animo. Come si può reagire? Certo, uno potrebbe dire, ma d'altra parte una scelta devi farla, non puoi mica insegnare tutto, no? Io credo che Patrick Pearse avesse ragione quando diceva, da una parte ci dicono la geometria di Euclide, cioè la scienza, d'altra parte noi contrapponiamo le favole gaeliche, le favole dei Celti, ma perché non tutte e due? Perché non pensare a una scuola in cui la creatività si apra su molti fronti? Appunto, su molti fronti, non è il trattare le cose in modo controversiale. Cosa vuol dire controversiale? Voi credete veramente che nella scuola fatta così ci sarà una libera controversia scientifica? Ci sarà un libero dibattito di idee? Ci sarà la possibilità a uno studente di sostenere opinioni magari anticonformiste o oltraggiose? Pensate, per esempio, faccio un esempio, visto che tanto si parla di immigrazione, nazionalismi, etnocentrismi, eccetera. Pensate se in questa scuola dei ben pensanti, in questa scuola dei buonisti, magari se discutendo di nazionalismi o di etnonazionalismi, eccetera, si alzasse uno e dicesse che, per esempio, sto d'accordo con la politica della ETA Militar nel Paese Basco. Sarebbe bastonato dalla destra e dalla sinistra, sarebbe attaccato dai buonisti cattolici o dai buonisti comunisti. Ecco, questo tipo di conformismo, secondo me, è la morte dello spirito. È l'impossibilità, come diceva il mio amico Paolo Feyerabend, di scegliere anche il male. Ecco, io invece credo in una società e in una scuola dove uno può anche scegliere con tutti i rischi il male e non il bene. Perché se eliminiamo il male da questa terra, come faremo poi a tornare al bene? Questo è il punto. Allora, vengo all'ultimo punto, in positivo. Che tipo di risposta si può dare a una riforma del genere? E la risposta è quella stessa che diede Patrick Pearse nel 1913. Ribellarsi, con tutti i rischi che la ribellione comporta. Nel caso degli irlandesi, la ribellione fu fatta col fucile nel 1916 e i teorici della ribellione furono tutti ammazzati. Pearse per primo, che pagò per appunto la ribellione di Pasqua. Io credo, ed è un messaggio ai giovani che vorrei dare, no, messaggio no, perché i messaggi danno al post office, ma comunque all'ufficio postale, però è che i giovani dovrebbero avere il coraggio di dire di no, di lottare piazza per piazza, scuola per scuola contro questa merda, detto proprio brutalmente, contro questa merda, ecco, e dire di no vuol dire guerriglia ad ogni passo, e questo devono farlo anche gli insegnanti, con il rischio di pagare, con il rischio di essere sconfitti, con il rischio di essere messi in posizioni minoritarie, perché il conformismo di queste carogne di politicanti che abbiamo, di destra o di sinistra che siano, va contro la libertà pedagogica, va contro la libertà delle famiglie, va contro la libertà di educazione. Io non voglio che un domani mio figlio finisca educato in una scuola di questo tipo. L'unica risposta è no. L'unica risposta è alzarsi in piedi e ribellarsi. Grazie.
Questa interessante provocazione sul senso dell'inattuale è certamente uno degli elementi più provocatori perché la scuola è realmente inattuale, perché altrimenti la scuola è la cinghia di trasmissione della società, è la cinghia di trasmissione del potere, per cui la creatività nasce proprio da questa diversità che la scuola è rispetto alla società e da questa distanza che mantiene, altrimenti non c'è la capacità critica, c'è l'omologazione di cui Pasolini già scriveva 30 anni fa. Concludiamo con alcune sollecitazioni di Marta Morazzoni.
Dunque, io credo di essere qui sicuramente più in qualità di insegnante che in qualità di scrittore, anche perché per quello che scrivo è un dato che riguarda me, quello che insegno o quello che riesco in qualche modo a comunicare è un dato che riguarda almeno qualche cosa di più concreto dal mio punto di vista e di più esplicito, più diretto. Giorello prima diceva bisogna difendere Dante, Omero. Io confesso che fino a poco tempo fa, e non sono sicura di aver finito di pensarlo, mi sono detta anch'io bisogna difendere Dante, Omero, eccetera, ho pensato che andava persino difeso dai miei studenti, nel senso che il tipo di orizzonte in cui ho lavorato fino all'anno scorso, e credo tornerò a lavorare l'anno 21, immagino, più o meno, ho solo un anno di sospensione da questo clima scolastico, mi fa rendere conto che tutti i problemi che emergono da questa riforma, il dibattito sul sì o il no a questa riforma e tutto quello che emerge di sconcertante dai dati che sono stati messi in campo da questa interpretazione della scuola, non sono però dei dati che vengano fuori dal nulla. Giorello parlava giustamente di una politica di potere, ed è un potere davvero molto largo, molto esteso, che non riguarda minimamente i nostri governanti, che credo riguardi la realtà dei consumi di cui siamo completamente schiavi e da cui siamo completamente soggiogati, per cui io mi rendo conto che nell'ambito del mio lavoro io ho lottato quotidianamente, inutilmente e in completa perdita con gli strumenti come la televisione, come il giornale, che è il medium più innocuo che ci sia rispetto a tanti altri, le videocassette, dico tutte le cose che mi vengono in mente e che sento come controproducenti a una formazione. I ragazzi non vanno al cinema, vedono piuttosto le videocassette a casa. C'è tutto un discorso di chiusura e di mercificazione che rende davvero la scuola un luogo particolarmente complesso da vivere. E mi rendo anche conto che da questo punto di vista la scuola ha il fiato corto e sta cercando di correre dietro alla società che le sta davanti. si sta disperatamente affannando per arrivare al passo con questa società multimediale. Io quest'anno lavoro in una scuola che ha messo in campo con suo grande vanto e orgoglio il primo centro di autoapprendimento. Il primo centro di autoapprendimento vuol dire un luogo in cui i ragazzi dovrebbero poter entrare, avere a disposizione, forse adesso ce l'hanno anche tante altre scuole, non lo so, un apparato di computer e da lì farsi un percorso di apprendimento autonomo. Questo succede in questa scuola da almeno 7-8 anni, quindi molto prima della riforma, il che vuol dire che la riforma sta semplicemente mettendo in campo e strutturando o comunque dando una liceità a un'area che tira già da moltissimi anni nella scuola. Dico moltissimi perché a questo punto 7-8-10 anni sono molti. E combattere contro questa mentalità facendo l'insegnante secondo un sistema diciamo tradizionale, che è il sistema del credere nel valore che si insegna, nel valore dell'autore che si comunica o nel valore del percorso storico, è veramente una battaglia quotidiana. È una battaglia che si combatte contro i propri studenti, perché francamente anche sul versante studentesco c'è un rapporto molto difficile. Sono cresciuti e crescono in un ambito evidentemente formato su una mentalità che è quella che questa riforma rispecchia e che questa riforma rappresenta. Io ho cominciato a insegnare nel 78-79, la generazione di studenti che ho incontrato allora era profondamente diversa da quella che incontro oggi. Sono radicalmente cambiati ed è una modifica che evidentemente questa riforma tranquillamente ci mette in campo, ci mette davanti. È purtroppo la realtà delle cose. Allora, personalmente di fronte a questa realtà ho sentito come unica sollecitazione quella di, se fosse possibile, mettere un'inserzione sul giornale e chiedere di poter fare un altro lavoro, perché come insegnante sono assolutamente inadeguata. Non ho nulla da dire in questo tipo di percorso di apprendimento disciplinare. Quello che vorrei dire risulta in questo momento quantomeno inutile. Sono d'accordo con Giorello quando affermava che questa società continua a richiedere un'attenzione così specifica, così peculiare sulla realtà contemporanea. È verissimo, la chiede perché soffre di una specie di stranissimo narcisismo, per cui vuole continuamente guardarsi addosso, non riconosce la profondità dello spazio che resta dietro. E far passare questo messaggio nell'ambito scolastico è una cosa estremamente complessa. Complessa da due punti di vista, ripeto, dal punto di vista di strutture che a questo punto alimentano piuttosto un percorso altro, alternativo, quello che viene da quest'idea della globalizzazione dentro cui ci si butta a capofitto, e d'altro canto anche un percorso, un modo con cui gli studenti si trovano portati verso questa scuola. Io insegno in una superiore, quindi evidentemente ho relazione con studenti che hanno già fatto un percorso di apprendimento precedente abbastanza complesso e che ormai è, non dico interamente strutturato in questo modo, ma sicuramente verte su questa direzione. Il problema della storia è il problema più eclatante di tutti qua dentro e sono assolutamente d'accordo. È vero che sul problema della storia Braudel diceva ognuno ha la storia che si merita, e io credo che lui intendesse dire non si fa la storia che si merita, ma è capace di leggere la storia che si merita. Lui sosteneva che in condizioni e in situazioni di tranquillità la capacità di leggere la storia probabilmente era meno sollecitante di quanto non lo fossero le condizioni di tragedia o le condizioni di vicissitudine. Lui lo dice questo nel 1942 quando è prigioniero in Germania, quindi chiaramente in un momento in cui la riflessione sulla storia gli era particolarmente necessaria e cara. Devo dire che sono profondamente convinta della necessità di mantenere un percorso di studi, di conoscenze, anche cronologico. Sono d'accordo sul fatto che la sparizione della cronologia sia pericolosa, come ritengo sia giusto aprire, leggere orizzonti più vasti. I ragazzini possono imparare un sacco di cose, possono avere un sacco di potenzialità e di capacità. Il problema è ordinarle e comporle in una maniera, come dire, coraggiosa, perché coraggiosa vuol dire anche avere la capacità di tornare indietro e di leggere indietro nel tempo. È un'altra delle considerazioni che posso fare, ed è questo purtroppo un capo d'accusa che riguarda anche noi insegnanti, e riguarda proprio la storia. Molto spesso non siamo stati capaci di insegnarla, non siamo capaci di insegnarla. La maneggiamo in una maniera abbastanza imprecisa, ancora narrativa. Mi spaventa che in questa legge si elimini la possibilità di raccontare la storia. La storia va bene raccontata nelle elementari, in quelle che erano le medie, va vissuta in una maniera molto più articolata, molto più profonda, nel momento in cui alla terza ripetizione di questo percorso i ragazzi devono avere un approccio molto più allargato, davvero un'interdisciplinarità di cui si è parlato tantissimo nell'orizzonte scolastico, se ne è parlato in tutti i programmi, in tutte le stesure che noi facciamo annualmente del nostro percorso. Posso dire con una certa sicurezza che è una cosa che in realtà non capita quasi mai. Allora, se mettiamo in campo queste cose, forse la globalizzazione dell'apprendimento ha un significato, ma ce l'ha all'indietro nel tempo, nel corso del tempo, non ce l'ha in una lettura meramente orizzontale della storia contemporanea, in un leggere la storia dal 1914 in poi, come se prima fosse tutto scontato e tutto conosciuto, perché il dare per scontato queste cose ci fa evidentemente sentire che non abbiamo davvero una grossa prospettiva verso il futuro.
La ringrazio. Mi ha colpito una cosa del suo intervento, come la sollecitazione che lei ha posto è la sollecitazione all'interno di un rapporto con gli studenti, in quanto anche raccontare la storia, insegnare la storia, nasce dentro, sempre dentro un rapporto, come qualsiasi altro insegnamento nasce dentro un rapporto. Io penso che sia questo una delle problematiche più forti della riforma, perché della scuola. Non è la questione del rapporto educativo, del rapporto in cui avviene l'educazione e l'istruzione, è fondamentale, perché è la questione della scuola, e ogni riforma che si voglia fare non può definire questa cosa. Chi tentasse o volesse definire che cos'è un rapporto di educazione o di istruzione uccide la scuola, uccide questo rapporto, perché un rapporto di educazione e di istruzione, non uso quindi la parola apprendimento, un rapporto di questo tipo si svolge su due libertà: la libertà del maestro, con il suo coraggio di proporre la tradizione, le tradizioni, l'inattualità, quello che è, e la libertà dello studente, la libertà dello studente di poter verificare questa tradizione, inattualità, ipotesi. E questo confronto tra le due libertà, per l'esperienza che ne faccio, ma forse prima come padre che poi come insegnante, è il fascino della scuola, è la drammaticità della scuola, perché la scuola vive di questa drammaticità, per cui non puoi mai far diventare i tuoi studenti il topino di Skinner, che lo addestri e gli fai fare sempre le stesse cose. Ma è il fascino, perché il fascino di una scuola è questo rapporto dinamico tra due generazioni che in questo modo crescono. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, perché ci hanno dato moltissime sollecitazioni in questo lavoro di affronto della questione della riforma, ma soprattutto perché ci hanno messo di nuovo sotto lo sguardo che la scuola si fa a partire dagli uomini che fanno la scuola, perché il coraggio di dire no è il coraggio di dirlo facendo la scuola, quindi creando all'interno della scuola una modalità di rapporto in cui si giochi totalmente la libertà, perché il problema della scuola è proprio un problema di libertà. Per questo che noi chiediamo al Ministro non tanto di cancellare queste 120 pagine che ha scritto, ma di dire che questa è un'ipotesi, ci possono essere accanto a queste ipotesi dentro la scuola altre modalità diverse del far scuola, devono poter vivere esse stesse. Ringrazio anche voi.